Giovanni capitolo 1. Il tema di questa conferenza è: ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il tempo della salvezza. Amen. Scopriremo qualcosa di straordinario ancora di più andando più in profondità. E stamattina, proprio studiando ancora su questo argomento, come dicevamo ieri, un argomento che non ha fine, è inesauribile, qualcosa di straordinario, perché quando parliamo della grazia di Dio, quando parliamo dell'amore di Dio, non stiamo parlando di una dottrina, non stiamo parlando di un tema, di una scuola biblica, di una materia particolare da studiare. Noi stiamo parlando della persona stessa di Gesù. E voglio farvi vedere attraverso la scrittura cosa realmente è la grazia di Dio. Non solo cosa, ma partiremo da chi è. E poi andremo ancora più in profondità, perché a volte abbiamo, sapete, alcuni dicono questo messaggio della grazia è un messaggio troppo estremo, no? E voglio dirvi che non c'è niente di più estremo della grazia di Dio. Se Dio non avesse fatto qualcosa di veramente estremo per noi, avrebbe fatto qualcosa di umano. Ma Lui ha fatto qualcosa che gli uomini non potranno mai riprodurre. Tutto ciò che Dio fa è un miracolo, e ogni miracolo è estremo, perché il prodotto del suo amore, il prodotto della sua grazia, il prodotto della sua misericordia non è qualcosa che è riproducibile in laboratorio, non è qualcosa che può essere riproposto dagli uomini. Solo attraverso lo Spirito Santo noi possiamo capire certe cose, e solo attraverso lo Spirito Santo noi possiamo imitare Dio in quello che Lui ci chiede di fare. Voglio che apriate la Bibbia con me in Giovanni al capitolo 1. Molti di voi probabilmente sentiranno cose che hanno già ascoltato, e forse ascolteranno anche cose nuove, ma la Bibbia del resto è predicata da migliaia e migliaia di anni, ascoltiamo sempre le stesse cose, ma abbiamo sempre qualcosa di nuovo da imparare. Quanti sono d'accordo su questo? Che a volte non è tanto la cosa nuova che stiamo ascoltando, ma quanto il fatto che noi oggi siamo in una condizione dove possiamo ricevere qualcosa di diverso da parte di Dio. Gesù l'ha detto: avrei tante cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ecco perché Dio aspetta anche in questo una nostra crescita personale, per andare poi a rivelarsi nella nostra vita con maggiore profondità. È la stessa parola, sono gli stessi versetti, sono le stesse pagine, ma più cresciamo, più ci rendiamo conto di quanto sia profonda la parola di Dio, e inesauribile la rivelazione del suo amore. E quindi voglio vedere insieme a voi qualcosa da Giovanni al capitolo 1, dal versetto 15 in poi. È scritto così: Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Aldo, passa poco il microfono, poco. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza. Nel testo greco questa parola può essere tradotta anche con la parola traboccanza. Abbiamo ricevuto dalla sua traboccanza, cioè da tutto ciò che usciva. Noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua traboccanza grazia sopra grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Dalla sua pienezza, dalla sua traboccanza noi abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Come abbiamo detto ieri sera, in maniera particolare, la grazia fa paura alle persone perché le mette in libertà. E man mano che andiamo avanti ci rendiamo conto di quanto le persone hanno paura della grazia, hanno paura perché hanno paura della libertà. Le persone non vogliono sentirsi così libere da decidere ciò che vogliono. Mentre questo è proprio lo stato in cui Dio ci porta. Le persone vogliono essere guidate e vogliono sempre che qualcuno dica loro cosa fare e cosa non fare. E questo succede anche nella Chiesa. Mentre Dio ci ama così tanto che ci ha messo in libertà e ci ha detto: tu decidi cosa fare. rispettiamo non solo i comandamenti del Signore, ma quello che oggi noi rispettiamo è la persona stessa del nostro Padre Celeste. Io voglio piacere a Lui, non perché Lui mi comanda certe cose, io voglio piacere a Lui perché capisco cosa piace. Comprendete la differenza? Vedete, la benedizione che derivava dalla legge veniva attraverso l'ubbidienza. E l'ubbidienza non ha bisogno di fede. Qualcuno ti dice di fare una cosa, non hai bisogno di credere, lo devi fare, punto e basta. Se non lo fai sono di qua, sono insieme qua. Ma la benedizione che viene dalla grazia non viene dall'ubbidienza, viene dalla fede. Perché la fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. Nella legge tu venivi benedetto in base a ciò che facevi. Sotto la grazia tu vieni benedetto in base a ciò che credi. Sono delle cose talmente fondamentali queste qua. In Giovanni al capitolo 1 al versetto 17 ci viene rivelato qualcosa di straordinario, qualcosa di incredibile. Ok? Scusate, cambio la batteria, c'è una batteria in più. C'è questa qua. Al versetto 17 è scritto una cosa straordinaria, dice: la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute in Cristo Gesù. La legge è qualcosa che è stata presa da Dio e data al popolo. E Dio ha detto: da oggi in poi, da oggi in poi, da oggi in poi. Da oggi in poi tu avrai a che fare con me sulla base di quello che io ti sto dando. Questo è un manuale, questo è un libro di istruzioni. Tu vivrai in base a ciò che è, adempi di ciò che io ti sto dando. Ma Giovanni dice: la legge è stata data per mezzo di Gesù Cristo, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La legge è stata data, ma la grazia è venuta. Comprendiamo la differenza? La legge è stata data, è venuta. È una delle cose straordinarie e scioccanti che noi leggiamo nel testo originale, che quando la Bibbia dice la grazia e la verità sono venute, in realtà nel testo greco non le descrive al plurale, ma al singolare. Dice: la grazia e la verità è venuta per mezzo di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo vuole farci comprendere che la grazia e la verità sono una stessa cosa, sono una stessa persona. Noi che sappiamo che Gesù è la via, la verità e la vita, vero o no? Non lo sappiamo, Gesù è la verità, lui non solo dice la verità, lui è la verità. Ma lui è la grazia di Dio. Ecco perché quando parliamo della grazia non stiamo parlando di una dottrina, non stiamo parlando di una materia, di una scuola biblica. Quando parliamo della grazia noi parliamo di una persona, che è la persona stessa di Gesù. Quando tu pensi alla grazia di Dio, pensa a Gesù. E leggendo i Vangeli tu ti rendi conto che ovunque arrivava Gesù, arrivava il tempo della grazia, arrivava un tempo accettevole, arrivava un tempo di ristoro, un tempo di conforto. Non lo troveremo mai negli Vangeli quando che Gesù mette malattia sopra qualcuno. Anzi, in Atti 10:38 è scritto che lui è andato attorno facendo del bene, liberando e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Gesù di Nazareth, unto di Spirito Santo e di potenza, è andato attorno facendo del bene. A volte noi predichiamo, sembra che Dio vada in giro a fare del male. Storie del tipo: hai la malattia e Dio te la sta mandando, così impari l'umiltà. Dio ha permesso questa malattia affinché tu non ti inorgoglisca. L'ha fatto con l'Apostolo Paolo. Non si riesce a capire come hanno solo riusciti a tirare fuori una malattia nella vita dell'Apostolo Paolo. Fanno i salti mortali per descrivere che la scheggia nella carne di cui parla l'Apostolo Paolo era una malattia, mentre in realtà la scheggia nella carne non era altro che la persecuzione.
persecuzione che Paolo subiva da parte dei farisei e da parte di alcuni quando lui predicava il Vangelo. Paolo non era malato, Paolo era perseguitato. E quando si parla che lui aveva un problema agli occhi, ci credo, dopo essere stato lapidato. Chi di voi non avrebbe qualche problema dopo una sana lapidazione? Quanti di voi hanno mai fatto una sana lapidazione? In uno spa, in un resort così, dove si fa magari una sauna, dei massaggi, e poi questo è il percorso per la lapidazione. Come usciresti da una lapidazione? Non c'è dubbio. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute insieme per mezzo di Gesù Cristo. Si sono manifestate nella persona del Figlio di Dio. La grazia è la persona stessa di Gesù. Quando tu pensi a come Dio dovrebbe trattarti, a come Dio dovrebbe avere a che fare con te, o a che avere a che fare quando c'è un problema, quando c'è una situazione, Gesù ha detto che ha visto me, ha visto il Padre. Quando parlava dello Spirito Santo ha detto che ha visto me, conosce già lo Spirito Santo. Perché? Perché c'è un Aulos Paracletos, che è uno della mia stessa natura, uno del mio stesso carattere, uno esattamente come me. Se conoscete me, conoscete Lui. Se avete visto me, avete visto Lui. Noi dovremmo ritornare un po' più ai Vangeli. Non fraintendetemi in quello che sto per dire. Ma noi abbiamo reputato che quello che Paolo dice sia più importante di quello che Gesù dice. So che è una linea molto sottile quella su cui sono. Però voglio dirvi che solo Gesù ha parole di vita eterna. E nessun altro. E tu non potrai mai capire quello che Paolo dice se tu non conosci quello che Gesù dice. Non è Paolo che spiega Gesù, è Gesù che spiega. Non è Mosè che spiega Gesù, è Gesù che spiega Mosè. Il Vangelo è un faro che va sull'antico patto e va sul nuovo patto, ma non potrai mai capire né l'antico né il nuovo se non conosci la grazia e la verità che sono in Cristo Gesù. La vera rivelazione non viene da Paolo, la vera rivelazione viene da Gesù, che illumina e spiega e rivela ciò che Paolo dice e ciò che Paolo insegna. Paolo non ha la piena rivelazione, Mosè non ha la piena rivelazione, Davide non ha la piena rivelazione, Pietro non ha la piena rivelazione, Gesù è la rivelazione assoluta. Nella persona stessa di Gesù si racchiude la rivelazione del messaggio del Vangelo, perché Lui è la buona notizia. Lui è la grazia. Lui è la verità. E quando tu vuoi capire come avere a che fare con le situazioni, come imbarcarti in determinate condizioni, guarda Gesù. Leggi Gesù. Ascolta Gesù. Osserva ciò che fa il Figlio di Dio, perché nessuno è migliore di Lui. Quanti sanno che Paolo aveva difetti? Quanti sanno che Pietro aveva difetti? Quanti sanno che Davide aveva qualche problemino? Mosè qualche problemino l'aveva, pur essendo l'uomo più mansueto, si dice, sulla faccia della terra, eppure l'uomo più mansueto sulla faccia della terra non entrò nella terra promessa. Eppure l'uomo, secondo il cuore di Dio, Davide, non gli fu dato di costruire il tempio. Eppure a Paolo non gli fu levata la schiaccia della carne perché affinché non si insuperbisca. I miei problemi di Pietro li conosciamo già. Gesù rivela esattamente tutto a 360 gradi nella parola di Dio. Rivela tutto in maniera assolutamente perfetta. Quando tu vuoi comprendere qualcosa, vai alla fonte. La fonte è Gesù.
Amen.
Lui è grazia e verità. E dobbiamo dire la verità. Non puoi levare la grazia dalla verità. Insieme sono due binari sul quale viaggia il treno del Vangelo e sul quale viaggia la vita di ogni singola persona che crede in lui. La verità e la grazia sono mischiate insieme nella stessa persona. E quando tu leggi quello che Gesù faceva, come Gesù parlava, tu veramente ti rendi conto che ogni volta che te leggi di Gesù, che quello era il tempo accettevole, che quello era il tempo della salvezza e che da quel momento la stessa di Gesù, la grazia è un luogo. Voglio parlarvi un attimo di questo concetto perché è straordinario, per me è fondamentale. Quando Adamo ha peccato nel giardino di Eden, ci sono state delle conseguenze. Però lasciate che vi dica questo. Le conseguenze si sono viste non solo nel momento in cui Adamo ha peccato nella sua vita, ma attorno a lui le conseguenze si sono viste non appena lui ha lasciato il giardino dell'Eden. È un luogo particolare dal quale Dio ha dovuto cacciare Adamo e mandarlo via, ma non perché odiava Adamo e non perché lo stava punendo. Ma se andiamo a leggere realmente Genesi al capitolo 3, scopriamo che Dio manda via l'uomo dal giardino non perché fosse arrabbiato con lui, ma perché voleva proteggere l'uomo dal non mangiare del giardino dell'albero della vita. Perché c'è un motivo specifico per il quale l'uomo non doveva mangiare dell'albero della vita dopo aver peccato. Non posso entrare in questo argomento perché sarebbe troppo lungo. Ma arriva il momento in cui Adamo pecca, sente la voce di Dio e si nasconde. E Dio lo chiama e dice: perché ti sei nascosto? E Adamo risponde: ho avuto paura quando ti ho sentito arrivare nel giardino, mi sono nascosto perché sono nudo. E Dio gli ha mostrato: chi ti ha mostrato? Gli ha detto: chi ti ha mostrato che eri nudo? Forse mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, sappiamo la storia. Arrivato a un certo punto, Dio decide, dice: non possiamo tenere l'uomo qui. Lo dobbiamo mandare via. Lo manda fuori da un luogo circoscritto, un luogo specifico che si chiamava Giardino dell'Eden. E voglio che voi sappiate che nel momento in cui abbiamo dato la nostra vita a Gesù, noi non solo abbiamo ricevuto la grazia di Dio nella nostra vita, abbiamo ricevuto la persona stessa della grazia, che è Gesù in persona, che è venuta ad abitare dentro di noi, ma noi siamo ritornati in un luogo. In Romani al capitolo 5, versetto 1 e verso 2, leggiamo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. La grazia è la persona stessa di Gesù, però voglio che tu sappia che la grazia è anche un luogo. La grazia è una posizione dove lui ti ha fatto ritornare. La grazia è un luogo, è una posizione nella quale lui ti ha fatto ritornare. Ci sarebbe tanto da dire su questo argomento. Quanti ricordano la parabola del figlio prodigo? Credo che tutti quanti in un modo o in un altro veniamo da questa esperienza, però no, siamo ritornati a casa. Amen. Siamo ritornati a casa. Quando siamo ritornati a casa, il Padre ci ha accolto e ci ha dato grazia. Il Padre, la persona stessa del Padre, che è grazia, ci è venuto incontro, ci ha abbracciato e ci ha baciato. È vero? E poi ci ha ricondotti a casa. E cosa è successo quando siamo ritornati a casa? Ci è stata data una messe nuova che rappresenta la giustizia, ci è stato dato un anello al dito che rappresenta l'autorità, e ci sono stati messi dei sali alle piedi che rappresentano il nuovo cammino di santità e di autorità e di giustizia di ognuno di noi. Noi non solo abbiamo ricevuto qualcosa nel nostro cuore, ma Dio ci ha fatto ritornare, ci ha messi in una posizione, è un luogo. Il versetto 2 dice: per mezzo del quale abbiamo avuto anche mediante la fede l'accesso a questa grazia in Cristo, non solo siamo stati salvati, ma siamo ritornati a casa. Siamo ritornati a casa. Mi faccio una passeggiata fuori. No. Rispondiamo, è un buon periodo.
periodo non mi deve niente, guarda, è un periodo nero. Oppure no, guarda, è da un po' un periodo veramente molto bello. E noi pensiamo che con Dio andiamo avanti a stagioni. E non comprendiamo in realtà che quando abbiamo dato la nostra vita a Gesù, noi siamo entrati nell'eternità, dove non c'è più il tempo che scorre, dove non c'è più il click dell'orologio. Il tempo non è lineare, è eternità. Dio non abita nel tempo, Dio abita nell'eternità. Non c'è uno scorrere del tempo in Lui. Lui conosce la fine sin dal principio. La grazia è venuta, ci ha salvato, ci ha portato in un luogo e ti dice: questo luogo è casa tua per sempre. Ecco ora il tempo. Ieri era ora, oggi è ora e domani sarà ora, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Amen. Noi non viviamo in una stagione, noi viviamo nell'eternità con Dio, ed è questo quello che dobbiamo comprendere, quello che ci spiazza più di un'altra cosa. Oh, da lunedì inizio la dieta, da settembre vado in palestra, guarda, da gennaio lo so, anno nuovo, vita nuova, so che Dio mi parlerà, perché non può essere sempre questi momenti, questi periodi, questo. Noi pensiamo sempre che debba succedere qualcosa, che dobbiamo fare qualcosa per cambiare quel tempo. È vero o no? Perché abbiamo questa mentalità e non riusciamo a comprendere che domani è lo stesso tempo di oggi, che ieri era lo stesso tempo di oggi, che Dio non cambia e che noi siamo entrati in un tempo che si chiama eternità e che questo tempo non finirà mai. Siamo stati comprati a caro prezzo mediante il sangue di Gesù. Noi siamo suoi, apparteniamo a Lui e non apparteremo a Lui quando moriremo. E quelli che non riescono a realizzare questo continuano a pregare: Signore torna presto, Signore torna presto, Signore non mi più, Signore non ce la faccio più, Signore torna presto. Perché? Perché vivono nel domani, pensando che domani sia un tempo migliore. Mentre il tempo migliore era già. Il tempo migliore è sempre stato. Quando sentiamo profezie del tipo: oh, perché è arrivato il tempo che dobbiamo pregare veramente, è arrivato il tempo in cui dobbiamo cercare la faccia del Signore, oh, è arrivato il tempo dei miracoli, oh, è arrivato il tempo in cui Dio farà cose grandi. Perché ieri non lo era? Domani non lo sarà? Noi abbiamo bisogno di un calendario, ma quando entriamo nel piano e nel progetto di Dio ci rendiamo conto che noi eravamo già ieri e saremo domani. Siamo oggi per come siamo in realtà. Perché Dio non si muove nelle stagioni, Dio abita nell'eternità. Quando noi comprendiamo questo concetto ci rendiamo conto che in qualunque modo tu ti senta in questo momento. Come ti senti? Come ti senti ora? Sei sicuro?
Sì.
Sicurissimo? Posso mettere qualche dubbio nella tua vita? No, non ci provo neanche. Perché Dio non dipende dai nostri stati d'animo, siamo noi che dipendiamo dai nostri stati d'animo, ma la cosa più brutta è che noi facciamo dipendere Dio dai nostri stati d'animo. Oggi non sento la presenza di Dio, dov'è Dio? Che ne so, si è andato a fare una passeggiata, non lo so, da qualche parte sarà. Signore, ritorna in me, quelle preghiere, oppure Signore rimani con noi, no? Sembriamo così belli e bravi quando preghiamo in questa maniera. Tu hai pregato fino a oggi, confessa, fino a oggi, Signore rimani con noi, o un signore d'Italia dice, ma perché, dove sono stato? Rimani con noi, ma perché vuole essere qui? Ma perché dove dovrebbe andare Gesù? Se lui ha messo la sua presenza dentro di te, perché gli dici rimani con noi? Questa fu la preghiera dei discepoli di Emmaus, che manco sapevano che era Gesù addirittura. Meglio Galileo. Rimani con noi, ma perché? Perché dovrebbe lasciarti se lui è stato il primo a dire io non vi lascerò e non vi abbandonerò mai? Se lui ha detto voi non credete allo Spirito Santo, non vi lascerò, e lui sarà con voi, abiterà in voi. La grazia è venuta e ci ha portati in un luogo e ci ha portati in questo luogo per sempre. Alleluia. La tua casa, la tua dimora non è ipotecata con la banca. Oh, finché vivrò in maniera santa potrò tenermi la casa. La nostra santità a volte sembra un mutuo, no? Non sono riuscito a pagare il mutuo, ho paura che gli esattori vengano e mi prendano la casa. Non sono riuscito a pregare, non sono riuscito a vivere in maniera assolutamente santa. Cosa farà il Signore? Non lo so, manderà qualche aguzzino. A volte trattiamo Dio come un mafioso, non paghiamo la decima, chissà cosa vi succederà. Oddio, sto mese non ho pagato la decima, devo stare attento perché non ho protezione sui miei figli. No? Se paghi la decima hai protetto ogni cosa, la casa, il lavoro, i figli, la tua macchina, c'è una polizza assicurativa su tutto. Se non paghi la decima devi stare attento. Poi parli con lui e il Signore dice non lo so se ti proteggerò oggi perché non mi è arrivato l'assegno ancora. Pensiamo che Dio sia così. Noi non abbiamo fatto un mutuo per avere la nostra dimora, perché è stata già comprata per sempre. Dillo insieme a me, per sempre. Riempiti la bocca con questa parola. Per sempre. Ma veramente per sempre. Veramente per sempre. Per sempre. La grazia è venuta. La grazia è venuta. Ti ha portato in un luogo e ti ha detto questa dimora è per sempre. Non è straordinario? Non è meraviglioso che noi possiamo vivere in un tempo incredibile? Ora è il tempo accettevole. Molti dicono questo è il tempo in cui dobbiamo seminare. Seminare. Chi dice questo di solito non mangia mai niente. Perché chi dice sempre che è tempo di semina non raccoglie mai. E di solito dice che è sempre tempo di semina perché cerca di giustificare i propri fallimenti. Questa è la cosa più brutta. Sapete che non esiste questo concetto nel Nuovo Testamento? Anzi, al contrario, Gesù in Giovanni 4 ha detto io vi mando a mietere dove voi non avete seminato, altri hanno seminato e voi entrate nella fatica degli altri. Sapete perché? Perché Gesù ha avuto un problema con i suoi discepoli, ha avuto un problema perché lui voleva andare a Gerusalemme, si era passato dalla Samaria e i samaritani non l'avevano accolto, e i discepoli Giacomo e Giovanni si erano arrabbiati con i samaritani, hanno detto Signore vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo e li consumiamo e li sterminiamo tutti quanti così come ha fatto Elia? Gesù li guarda un po' arrabbiato e dice voi non sapete di quale spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime ma per salvarle.
Amen.
Fratelli, questo è il tempo accettevole, questo è il tempo di salvezza, non è tempo di semina, è tempo di raccolta. Non sembrate molto convinti, ma è così. Questo non è tempo di semina, questo è tempo di raccolta. Ovunque andiamo a predicare il Vangelo le persone si convertono e danno la loro vita a Gesù. E molti chiedono, ma come fate? Che strategia usate? Che tecnica utilizzate? Io li chiamo di lato.
noi prendiamo il Vangelo.
La gente ci rimane male.
E dice anch'io prendo il Vangelo, però non succede mai niente.
Il problema non è semplicemente ciò che predichi, ma se lo predichi convinto. Molto spesso noi predichiamo cose cercando di fare contente le persone che ci ascoltano. La grazia è venuta, ci ha portato in un luogo, ci ha fatto un dono meraviglioso che è il dono della salvezza. Guardate in Efesini al capitolo 2, al versetto 8, sono versetti che tutti quanti noi conosciamo. Efesini 2, 8 dice: voi siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. Dillo alla persona accanto a te: non viene da te. Dillo, non ti illudere, non viene da te. Non viene da te. Non viene da te. E questo ci dà tremendamente fastidio, perché ci umilia. Questo ci dà tremendamente fastidio, perché in un modo o in un altro noi dobbiamo dire: no, io devo fare qualche cosa per meritare. Voi siete stati salvati, voi non sarete salvati, non è se ce la fate, se arrivate fino in cima, no, voi siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La grazia di Dio è una persona, si chiama Gesù, e questa persona ci ha portato in un luogo, e in questo luogo lui ci ha fatto un dono, e questo dono è per sempre. La grazia è un luogo, persona, la grazia è un luogo, la grazia è un dono, la grazia è per un tempo eterno. Sono quattro caratteristiche straordinarie che riguardano la grazia di Dio e che ci umiliano e che ci fa paura, perché se non ho più nessuno che mi dica quello che devo fare, come faccio? Io ho bisogno di qualcuno che mi dica cosa fare e cosa non fare. Giovanni dice: voi avete l'unzione dal Santo e non avete bisogno che qualcuno vi insegni, perché se avete l'unzione voi conoscete ogni cosa. A noi non piace dipendere dallo Spirito Santo, a noi piace dipendere dagli uomini, a noi piace dipendere dalle istituzioni. Noi ci sentiamo più protetti se abbiamo una targa fuori dalla nostra comunità, se sappiamo chi è il nome del nostro pastore, se sappiamo quali sono gli orari dei nostri culti, se sappiamo cosa fare, cosa non fare. Noi abbiamo bisogno di un ambiente protetto, ma questo ambiente protetto è un ambiente umano che prima o poi crolla e ti porta verso lo sviamento. Perché la vera vita in Cristo è una vita guidata e ispirata dallo Spirito Santo. E la libertà fa paura. Io ho bisogno di priorità. Io ho bisogno di sapere cosa è più importante, perché nell'Antico Testamento la cosa era, la legge diceva: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Nell'Antico Patto, nella legge di Mosè, questa era la priorità: devi amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. Ora io vi chiedo: chi è in grado di mettere in pratica questo? C'è qualcuno qua che ama Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, tutta la forza? Ci proviamo. Dillo forte.
Ci proviamo.
E se non succede? Non amiamo Dio né con tutto il cuore, né con tutta l'anima, né con tutta la mente, né con tutta la forza. La legge ti dice: devi fare questo se vuoi vivere. Ma Paolo dice: la legge ci è stata data proprio per farci comprendere che noi senza la grazia di Dio non possiamo fare niente. Perché nella grazia, nella dispensazione della grazia, non ti viene chiesto più di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Nella dispensazione della grazia ti viene chiesto di credere che Lui ti ha amato da aver dato il suo figliolo Gesù. E Giovanni dice: se noi ti amiamo è perché tu ci hai amato per primo. Il tuo amore non è un requisito da presentare a Dio, è semplicemente un frutto spontaneo dell'amore che lui ha verso di te. Tu non lo ami perché hai paura di essere giudicato. Io lo devo amare perché sennò sa che mi succede. Perché questa era la legge. Dio è la mia priorità. Dio deve essere al primo posto. Ma nella dispensazione della grazia Dio non è più al primo posto, Dio è in ogni posto. Lo ripeto, perché arriva dopo, lo so. Arriva dopo, lo so. Prima Dio, questo è gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, prima Dio, poi la famiglia, poi il lavoro e poi la comunità. Però non si riusciva a capire mai qual era la differenza tra comunità e Dio. Perché se non vai in comunità non stai amando Dio. Se non servi in comunità non stai servendo Dio. Se non dai in comunità non stai dando a Dio. E c'è sempre questa linea sottile che non si riesce a capire. Non riesci a capire se devi stare più in famiglia o devi stare più con Dio. Perché se stai con Dio è un conto, ma se stai in comunità e ti dicono non vieni in comunità, quindi non stai con il Signore, c'è un po' di confusione. Vorrei stare un po' più al lavoro, perché se sto un po' più al lavoro guadagno un po' di più. Fratello, non devi essere attaccato al denaro. Però ti domandano poi i soldi. Perché non dai la decina? Se mi facevi stare un po' più al lavoro ti avrei dato un po' di più. Siccome non mi hai fatto stare un po' al lavoro, niente soldi. E non si riesce a capire qual è la differenza tra una cosa e un'altra. Perché? Perché continuiamo a cercare di amare Dio, servire Dio secondo dei principi che riguardano la legge. Dio non è più al primo posto, Dio è in ogni posto. Dio è la famiglia, Dio è nel posto di lavoro, Dio è anche in comunità, è anche, ma se Gesù oggi fosse qua non andrebbe sicuramente in comunità. Non c'è dubbio, ma del generale a Gesù che fa la lode. Gesù sarebbe nelle strade a stare con le prostitute, con i drogati, con i pubblicani, con i peccatori, come ha sempre fatto. Di tanto in tanto entrava in sabato nella sinagoga, ma non perché fosse ebreo, perché doveva rispettare la legge di Mosè, ma perché era l'unico posto dove poteva incontrare un gruppo di persone che si chiamavano farisei, dove poteva dare una rivelazione della parola in maniera chiara e diretta. Quindi io non avrò più il conflitto di comprendere, devo stare più in famiglia o devo stare con le mamme, non avranno più il problema se stanno con i figli, non stanno servendo Dio perché non sono più in comunità. No, comprendono che stare con i figli significa servire veramente Dio. E che un buon lavoratore che non è a tempo pieno non si sente altrettanto spirituale come il pastore o come il suo secondo, come il suo vice, che sono a tempo pieno e sono sempre lì a lodare, a cantare, a pregare e a intercedere per tutto il mondo, invece non lo sono lì a faticare, a fare i muratori, a fare i pizzaioli, a fare il poliziotto, a fare lo spazzino, ed è là che si rendono conto che stanno onorando Dio in quello che stanno facendo e non sono meno spirituali del pastore che a tempo pieno, ma anzi che il loro lavoro, grazie a Dio, può permettere di dare qualcosa per sostenere le persone a tempo pieno, ed è altrettanto onorevole un lavoro da spazzino quanto qualcuno che sta predicando la parola di Dio. Non c'è più la priorità, perché Dio stesso è la priorità. Non vedo più Dio in una posizione, vedo Dio in ogni luogo. Non ho un luogo più, una posizione più esaltata di un'altra, perché ritengo che tutto quello che faccio lo devo fare con tutta la mia forza. E fra ogni cosa a cui metto mano devo onorare Dio. Non ho più una lista, prima Dio, poi il lavoro, poi la famiglia, poi il lavoro con la comunità. No, non esiste più Dio, non è in cima ad una lista. Dio è la lista. Di non andare in comunità la domenica. Può Dio chiederti di non andare qualche volta in comunità la domenica e dire stai con i tuoi figli? spendi del tempo con la tua famiglia, vai a fare divertire, oppure vai a stare con i tuoi parenti che da quando ti sei convertito, dici tu ti sei convertito, li hai trattati come animali e ti sei sentito, ti sei fatto vedere sempre superiore a loro, perché non stai un pochettino con loro e gli fai vedere che alla fine sei normale come loro, che mangi come loro, che stili come loro, hai bisogno di andare in bagno come loro e di tanto anche pensi come loro. Quando noi comprendiamo la grazia di Dio, ci rendiamo conto che l'unica cosa differente tra noi e gli altri è il luogo dove ci veniamo. Ieri una signora qui alla fine della serata mi ha detto: ti ho sentito predicare e c'è stato un momento in cui non ho capito, perché hai detto noi non siamo come gli altri, eccetera eccetera, facevi questa espressione, e lei ha voluto capire quello che io volevo dire. Lei aveva capito esattamente il contrario, che era venuto a un momento proprio a metà della predica dove non era riuscita a comprendere il discorso dall'inizio. Ho dovuto spiegare che noi una volta anche facevamo, andavamo, eccetera eccetera, e che oggi il fatto di stare insieme uniti non è che ci fa sentire migliori di qualcun altro, anzi, ma perché abbiamo conosciuto l'amore di Dio, abbiamo sperimentato la grazia di Dio nella nostra vita, oggi noi possiamo stare insieme a pregare per le persone che ancora non l'hanno conosciuto, ma non a sentirci migliori di altri, non a sentirci più speciali di altri, non a sentirci in una sorta di elite. La grazia è la persona stessa di Gesù che ci ha portati in un luogo, ci ha fatto un dono e ci ha detto: questo è per sempre. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Gesù ha detto: nessuno mi strapperà la mia mano. Paolo ha detto: nessuno. Io sono convinto che nessuno ci potrà separare dal suo grande amore. Qualcuno dice, concludo con questo, ma allora che significa? Che allora possiamo fare tutto quello che vogliamo? Classico discorso. E di solito chi dice questo è perché sta morendo dalla voglia di fare ciò che vuole. Perché stanno in maniera così frustrata, quelli che ieri sera erano là dentro e giudicavano male le persone che erano qua, è perché in realtà avevano un grande desiderio di venire qua. Ma allora che significa? Possiamo fare tutto quello che vogliamo? Qual è la risposta? È una risposta sbagliata e inutile ad una domanda sbagliata. Ti faccio un esempio. Quanti sono fidanzati qua? Solo sì. Ah? Ah, okay. Chi è sposato? Tu ti hai dimenticato di questo. Tuo marito è qua? Tuo marito non è qua, glielo faremo sapere, gli invieremo il video e la registrazione audio. Gli diremo come scaricare il file audio, perché tu ti chiami e dice che sta. Si sono innamorati almeno una volta nella vita. Ok. Pensa alla persona che ami un attimo. O che ti piacerebbe amare. Non andate troppo oltre con la fantasia, per favore, perché se non vi mettete nei guai. Pensa un attimo, pensa e rifletti un attimo. Per un istante, rifletti. Se la persona che ti ama ti telefona e ti dice: ti voglio portare fuori a cena, mettiti il vestito più straordinario che hai, perché ti devo portare, ti mando un tassì a prenderti. Ora capirete il motivo per il quale vi sto dicendo questo. Mi fa arrivare un bel tassì, non di quelli gialli, proprio di quelli, proprio una limousine. La sera arrivi, entri in questo locale incredibile, in un balcone che dà sul golfo. Non mi chiedete di qua c'è. grazie a Dio esiste. C'è una cena meravigliosa, fiori sul tavolo, camerieri a tua disposizione, il miglior vino, il miglior mangiare, le cose più incredibili, candele, c'è il profumo nell'aria, insomma, le colombe che volano, eccetera, eccetera. E questa persona poi ti regala un anello pieno di diamanti, una collana, e tu rimani a bocca aperta, ma mai avrei immaginato una cosa del genere. E poi ti dice, stasera andremo nel miglior albergo, passeremo 3 giorni e 3 notti. Eh? Amen, perché tu sei sposato? Ok, quindi significa che ascolta sorella, eh? 3 giorni e 3 notti e passi un fine settimana per Dio, un sabato, una domenica, da sogno, come una cosa, con tutto il percorso dove ci sono i massaggi, le saune, il bagno turco, e i romassaggi. Arriviamo da lunedì mattina, finisce il sogno. Giustamente, dopo che ha spendato tutti questi soldi, a stare almeno 3 mesi fuori, insomma, chiaro, almeno 3 mesi, per rientrare da quello che ha speso con la carta di credito. Okay. E la donna dice, dato che mio marito se ne va, e dopo che mi ha mostrato il suo amore in maniera così straordinaria, appena lui se ne va, dopo mezz'ora lo tradirò. Abbiamo imparato la grazia, che vuol dire che possiamo fare ogni cosa, è la domanda sbagliata, perché quando tu comprendi quanto lui ti ama e quanto lui ti desidera, tutto vorresti tranne che tradirlo. Quando tu hai realizzato il grande amore, quello che lui ha fatto per te, per la tua vita, e hai compreso questo dono immeritato che lui stesso è venuto aggiungerti, perché Gesù ha detto il figlio dell'uomo è venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto, è lui stesso che è venuto a prenderti dal peccato, a tirarti fuori dal fango, lui stesso ti ha portato a casa, ti ha fatto un dono e ti ha assicurato questo è per sempre. Come tu potresti pensare e immaginare di dire, allora se ho tutto per sempre ed è tutto immeritato, allora posso fare quello che voglio e dire che la grazia ci permette di fare tutto ciò che vogliamo è come dire che la gioia ci dà l'autorizzazione per essere tristi, o che la saggezza e la sapienza e l'intelligenza ci dà l'autorizzazione di essere stupidi. No, la grazia di Dio ci insegna come amarlo e come rispondere al suo amore. La grazia è la persona stessa di Gesù, lui è venuto, ti ha tirato fuori, ti ha portato a casa, ti ha portato in un luogo sicuro, ti ha fatto un dono che è la salvezza e ti ha detto questo è per sempre. Come possiamo tradirlo? La grazia non ci ha reso perfetti. La grazia ci ha reso consapevoli che siamo quello che siamo per grazia, ma che possiamo vivere come piace a Lui. Perché non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E non è più né per forza, né per potenza, non è per la mia abilità, non è per la mia capacità, è per lo Spirito di Dio che abita dentro di me. Alleluia. Siamo cittadini. Alleluia. Dite insieme a me, la grazia è una persona. La grazia è un luogo. La grazia è un dono. La grazia è per l'eternità. Amen. Chiunque avrà perseverato fino alla fine, lui sarà salvato. così tirati quasi a caso, sapete, dalle scatoline, quelle dove ci sono le mille promesse, no? Le parole di vita. Si tirano fuori questi versetti e si pretende di fare una dottrina o di spiegare il cuore di Dio o il piano di redenzione con delle parole che Gesù ha detto in un discorso che non c'entrava niente con la salvezza. Era nel sermone profetico, aveva tutta un'altra interpretazione in un contesto molto più ampio. Ma è così semplice credere in Lui ed è così semplice realizzare il suo cuore. Chiudi un attimo i tuoi occhi, io voglio chiederti che tu possa parlare con lo Spirito Santo. Lui abita dentro di te. Chiedi allo Spirito Santo di rivelarsi e di rivelare nella tua vita la grazia di Dio. Alleluia.